Ave Maria, bambini, ben ritrovati. Tutto bene? Ebbene sì, per voi va sempre tutto bene. Siete innocenti e buoni. Giocate pure, perché tanto il vostro lavoro è giocare, a parte che studiare innanzitutto. Pregare, studiare, giocare. Ecco, è un vostro diritto. E divertitevi. Mi raccomando, sanamente e santamente, sotto gli occhi amabili della nostra mamma del cielo e di Gesù. Allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci a questa bella mamma celeste, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. E poi raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E vogliamo dire anche un gloria al Padre in onore della Santissima Trinità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E allora ascoltate dalla vita di Gesù. Entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme. All'indomani della cena di Betania, Gesù si mise in viaggio verso Gerusalemme. Arrivato presso Betfage, un piccolo villaggio poco lontano da Betania, fece una breve sosta e disse a due dei suoi discepoli: «Andate nel villaggio che vi sta di fronte. Appena entrati troverete legata un'asina con il suo asinello, mai cavalcato da nessuno. Scioglietelo e conducetelo qui. Se qualcuno vi dirà: che fate? Perché lo sciogliete? Gli risponderete: perché il Signore ne ha bisogno e subito vi lascerà fare. I due discepoli entrarono nel villaggio, trovarono l'asina e l'asinello, risposero al padrone come Gesù aveva loro ordinato ed ebbero il permesso di portare via l'animale. A quel tempo in Oriente l'asino, che ivi ha forme alquanto più belle dei nostrani, era la cavalcatura ordinaria anche dei grandi personaggi. I discepoli dunque aggiustarono sull'asinello le loro vestimenta a modo di sella e vi fecero montar sopra Gesù e continuarono il loro viaggio verso Gerusalemme, da cui distavano ormai poco più di 1 chilometro. Erano imminenti le feste pasquali e perciò la città di Gerusalemme rigurgitava di forestieri recatosi ivi per la celebrazione della Pasqua. Non appena si sparse la notizia che Gesù veniva alla volta della città, una folla innumerevole di gente gli uscì incontro. Molti stendevano le loro vesti sulla strada dove passava Gesù, altri troncavano rami dagli alberi e li spargevano per la strada. Altri avevano in mano rami di palma, tutti gridavano con grandissima gioia: Osanna, che significa evviva, al figliuolo di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele, Osanna nel più alto dei cieli. In mezzo a queste festose acclamazioni, il piccolo corteo, scendendo sul lieve declivio del Monte Oliveto, si avvicinò a Gerusalemme, a un punto della via da dove si scorgeva tutto il panorama della grande città. Gesù si soffermò un istante, volse verso la città il suo sguardo con infinita tristezza, gli occhi gli si velarono di lacrime e pianse, poi esclamò: «O Gerusalemme, se conoscessi anche tu, e proprio in questo giorno, quello che è necessario alla tua pace. Ma questo ora ti è nascosto, verranno i giorni quando i tuoi nemici ti circonderanno con trincee, stringeranno da ogni parte, distruggeranno te e i tuoi figli e non lasceranno pietra su pietra, perché non hai conosciuto il tempo della tua visita». Gesù Gesù pianse sopra la città di Gerusalemme e ne predisse la completa distruzione che sarebbe stata fatta dall'esercito romano, giusto castigo per quella città ingratissima che condannò Gesù alla morte di croce, non avendo voluto riconoscerlo come Messia e figlio di Dio. Il tradimento di Giuda. Mancavano 2 giorni alla festa di Pasqua, quando i principi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani del popolo si adunarono nel palazzo del sommo sacerdote Caifa e tennero consiglio per catturare Gesù con inganno e ucciderlo. Ma avevano paura del popolo e perciò dicevano: «Non dobbiamo prenderlo in giorno di festa, perché non succeda qualche tumulto in mezzo al popolo». I maligni erano ormai decisi di mettere a morte Gesù a qualunque costo, ma erano molto incerti riguardo al modo e al momento di compiere il loro nefando disegno. Un infame tradimento agevolò la cosa. Giuda Iscariota, uno dei 12 apostoli, già da qualche tempo non amava più Gesù. Una crudele avarizia gli rodeva il cuore e lo rendeva ladro e superbo. Si presentò spontaneamente ai principi dei sacerdoti e ai magistrati e disse che, conoscendo egli le abitudini di Gesù, avrebbe loro insegnato il tempo e il modo opportuno di prenderlo. E concluse: «Qual compenso mi darete?» I nemici di Gesù si rallegrarono assai per tale proposta e risposero: «Ti daremo 30 monete d'argento». Giuda, soddisfatto del compenso che gli era stato promesso, se ne andò e incominciò a studiare il momento più opportuno per mettere Gesù nelle mani dei suoi nemici. Gesù stava ormai per compiere la sua sublime missione della redenzione del mondo per mezzo della sua passione e morte. Ma prima di tornare per l'ultima volta a Gerusalemme, viaggiò ancora verso i confini della Giudea, al di là del Giordano. Le folle si adunarono nuovamente intorno a lui per ascoltare i suoi insegnamenti e per presentargli i loro infermi che egli miracolosamente sanava. L'ultima cena. La più grande festa annuale che avevano gli ebrei era la Pasqua. Fu istituita per ricordare il passaggio dell'angelo che sterminò i primogeniti egiziani, risparmiando le case degli ebrei, contrassegnate col sangue del simbolico agnello. Dopo questo fatto, gli ebrei ebbero il permesso di uscire dall'Egitto e furono liberati dalla durissima schiavitù nella quale avevano tanto sofferto per oltre 400 anni. La festa di Pasqua cominciava la sera del 14 Nisan, fine di marzo o primi d'aprile, e durava fino al 21 dello stesso mese. Durante tutti i giorni della festa si doveva mangiare pane azimo, cioè senza lievito, e per questo la Pasqua si chiamava anche festa degli azimi. Una delle più importanti cerimonie da compiersi nella Pasqua era l'immolazione dell'agnello e la cena legale. Per oltre 15 secoli la festa di Pasqua era stata una figura o un simbolo. Col sacrificio che Gesù, agnello immacolato, stava per compiere sul Monte Calvario, il simbolo doveva diventare una consolante realtà. Gli uomini dovevano essere liberati dalla schiavitù del demonio e del peccato, e il paradiso doveva essere riaperto. Quest'ultima Pasqua che Gesù celebrava con i suoi apostoli assumeva dunque una suprema importanza e una solennità singolarissima e sacra. Il primo giorno degli azimi, quando si doveva immolare la Pasqua, si accostarono a Gesù i discepoli e gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare per mangiare la Pasqua?» Egli mandò 2 dei suoi discepoli, Pietro e Giovanni, e disse loro: «Andate in città. Appena entrate incontrerete un uomo che porta una brocca d'acqua. Andategli dietro e là dove egli entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice, la mia ora è vicina. Io fo la Pasqua in casa tua coi miei discepoli. Dove è la stanza in cui io mangi la Pasqua coi miei discepoli?» Ed egli farà vedere un cenacolo grande ben preparato. I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Fattosi sera, Gesù andò al cenacolo con gli altri apostoli, si mise a tavola e disse: «Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione. Durante la cena Gesù si levò da tavola, si cinse un asciugatoio, versò dell'acqua in un catino e cominciò a lavare i piedi agli apostoli, asciugandoli con l'asciugatoio di cui era cinto. Ma Simon Pietro gli disse: Signore, tu lavarmi i piedi, rispose Gesù, quello che io faccio tu ora non lo comprendi, lo capirai in seguito, soggiunse Pietro. Non mi laverai i piedi in eterno, riprese Gesù, se non ti laverò non avrai parte con me. Disse allora Simon Pietro: Signore, non solamente i miei piedi, ma lavami anche le mani e il capo. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Intorno a questa tavola, Signor, ti ringraziamo per tutto questo cibo che insieme noi mangiamo. E ancora ti preghiamo, Signore Padre buono, che al mondo mai non manchi a nessuno questo dono.
Continuo a leggere l'ultima cena. Dopo aver lavato i piedi a tutti gli apostoli, Gesù si mise a tavola e disse: Intendete voi quel che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene, perché lo sono. Se dunque ho lavato i vostri piedi io, maestro e signore, dovete anche voi lavarvi i piedi l'uno all'altro. Io vi ho infatti dato l'esempio, affinché come ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, non vi è servo maggiore del suo padrone, né ambasciatore maggiore di colui che lo ha inviato. Se comprenderete, sarete beati quando lo metterete in pratica. Detto ciò, Gesù tacque per qualche istante, poi rattristatosi assai, esclamò: In verità vi dico, uno di voi che mangia con me mi tradirà. Gli apostoli a tale annunzio rimasero meravigliati e sorpresi. Non sembrava loro possibile che in mezzo ad essi si trovasse uno capace di tradire sia amabile e così santo maestro. Ma le parole di Gesù erano chiare e precise, perciò essi si rattristarono profondamente e cominciarono a domandare uno dopo l'altro: Sono forse io, Signore? Gesù non volle manifestare apertamente chi fosse il traditore, perché con la sua infinita benignità e misericordia voleva indurre Giuda a convertirsi, a desistere dal nefasto tradimento. Ma Giuda non si lasciò vincere dall'infinita bontà di Gesù, rimase ostinato nel suo peccato. Il demonio era entrato nel cuore del disgraziato apostolo, il quale, non potendo più a lungo nascondere il turbamento e l'agitazione del suo animo, prima che finisse la cena, uscì dal cenacolo. Intanto in quel cenacolo stava per compiersi il più grande, il più meraviglioso prodigio che nessuna mente umana o angelica avrebbe mai potuto immaginare. Gesù si leva in piedi, prende in mano un pane, pane azimo, quale si usava nella cena pasquale, e solleva lo sguardo in alto come rapito in estasi d'amore, rende grazie al Padre, poi benedice il pane, lo spezza e lo distribuisce agli apostoli dicendo: Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, sarà dato, cioè sarà sacrificato per voi. Fate questo in memoria di me. Poi prende in mano il calice, infonde il vino. Ringrazia il Padre e lo porge agli apostoli dicendo: Bevetene tutti, questo è il mio sangue che sarà sparso per voi e per molti in remissione dei peccati. Gli apostoli, meravigliati e commossi, si levano in piedi. Poi si inginocchiarono e ricevettero dalle mani di Gesù il pane e il vino consacrato. E cioè il suo vero corpo, il suo vero sangue. Era quella la prima comunione che si faceva nel mondo. E gli apostoli ebbero da Gesù in quel momento stesso il potere di consacrare il pane e il vino, potere che dovevano trasmettere ai loro successori, a tutti i sacerdoti, perché si perpetuasse sulla terra, sino alla fine dei secoli, questo meraviglioso prodigio d'amore. Così, mentre gli uomini stavano preparando a Gesù la croce, Gesù lasciava agli uomini il dono più prezioso dell'amore suo, il Santissimo Sacramento, che è stato, è e sarà fino alla fine del mondo il conforto, il sostegno, la gioia dei miseri mortali, il pegno sicuro la loro eterna felicità. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo.
Quando viene la sera, io non ho paura. So che tu, Signore, mi proteggi. Quando un manto scuro scende sul mio letto, so che tu, Signore, mi proteggi. Brillano le stelle con la bianca luna.
Discorso di Gesù dopo l'ultima cena. Finita la cena, Gesù rivolse ai suoi cari apostoli un sublime discorso, che si potrebbe ben definire il suo testamento. Ne riferiremo soltanto i punti principali. Il Divin Maestro parlò così: figlioli miei, per poco tempo io sono ancora con voi, vi do un nuovo comandamento, amatevi l'un l'altro come io vi ho amati. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avrete amore l'uno per l'altro. Non si turbi il vostro cuore. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Vado a preparare il posto per voi. E quando sarò partito e avrò preparato il luogo per voi, verrò di nuovo e vi prenderò con me, affinché dove sono io siate anche voi. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per me. Io sono la vera vite. Il Padre mio è l'agricoltore. Tutti i tralci che in me non portano frutto li toglierà via, e tutti quelli che portano frutto li poterà, perché fruttifichino di più. Voi siete già mondi in virtù della parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può da sé stesso dar frutto se non rimane nella vite, così nemmeno voi. Non rimanete in me, io sono la vite e voi tralci. Se uno rimane in me e io in lui, questo porta gran frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che vorrete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diveniate miei discepoli. Io ho detto questo per la mia perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Qualunque cosa domandiate al Padre nel nome mio, ve la concederà. Fino adesso non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e otterrete, affinché la vostra gioia sia piena. Uscii dal Padre e venni al mondo, abbandono il mondo di nuovo e vado al Padre. Così parlò Gesù, e alzati gli occhi al cielo, pregò così il Padre suo: Padre, è giunta l'ora. Glorifica il tuo figlio, perché anche il tuo figlio glorifichi te. Padre, io voglio che quelli che tu mi hai dato siano con me dove sono io. Pronunziato il suo sublime discorso e la preghiera dopo la cena, Gesù uscì dal cenacolo insieme con gli apostoli e si avviò verso il monte degli Ulivi, al di là del torrente Cedron, dove era solito recarsi a pregare. E mi fermo. Il resto lo leggeremo la prossima volta. Intanto vi leggo un fioretto dal libro La mia messa. San Filippo Neri soffriva di un forte dolore ai reni, che sopportava pazientemente e non si lamentava mai. Un giorno un medico lo andò a visitare e lo sentì esclamare: «Ah, Madonna mia! Madonna Santissima, Madonna mia bella, Madonna mia benedetta!» E lo diceva con tanto affetto e con tanta veemenza da far tremare il letto. Il santo, con il volto raggiante di una luce celestiale e con le mani alzate, sembrava che volesse abbracciare qualcuno e soggiungeva: «Io non sono degno, e chi sono io, Madonna mia cara, che siete venuta a visitarmi e a liberarmi dai dolori?» Ritornato in sé, San Filippo disse: Non avete visto la Santissima Vergine che è venuta a risanarmi? Io non ho più bisogno di voi, signor medico. La Madonna Santissima è venuta qui da me e mi ha guarito. E quindi San Filippo poi ebbe una gratitudine così grande verso la Madonna e con il pianto agli occhi raccomandava ai suoi figli spirituali di essere devoti a Maria Santissima. Sappiate, o figli, e credete a me che lo so, che non vi è mezzo più potente a ottenere le grazie di Dio che la Madonna Santissima. Chi vuole grazie, ricorra a Maria. Infatti poi i bambini, continuando poi la lettura della Passione di Gesù, vedremo la Madonna ai piedi della croce, che condivide tutti i dolori del figlio suo, per tutto quest'amore che porta a Gesù e che Gesù porta a lei, e Dio l'ha innalzata a madre sua e madre nostra. Mi fermo, vi saluto, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria.